Siamo riusciti a raggiungere due compagne dell'assemblea anticarceraria di Napoli. Ciao, benvenute sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno.
Partirei dalla cronaca del presidio di ieri sotto le mura di Santa Maria Capua Vetere. Com'è andata? Quali sono state le reazioni?
Il presidio l'ha chiamato per le due al carcere di Santa Maria Capua Vetere, che è circa a una cinquantina di chilometri da Napoli, nel Casertano. E faceva molto caldo, diciamo, un carcere che si trova in mezzo al nulla, in un'area industriale in periferia di Santa Maria Capua Vetere, di fronte tra l'altro a un impianto di smaltimento di rifiuti. E questa è una cosa che anche, insomma, anche i detenuti da dentro parlano molto spesso degli odori, degli effluvi che arrivano da questo impianto quando è in funzione, soprattutto l'estate, quando appunto c'è anche un caldo soffocante nelle celle. E siamo ritrovati i vari compagni e compagne sotto le mura del carcere, che è costruito in modo da rendere quasi impossibile la comunicazione con l'esterno, ma siamo riusciti a trovare un punto da cui farci sentire, da cui soprattutto sentivamo molto chiaramente i detenuti e le detenute. Anche se le detenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere stanno solo nella sezione di AS3, dove appunto è rinchiusa anche Natascia, la compagna per cui c'è in solidarietà, alla quale era chiamato il presidio ieri, che ha iniziato uno sciopero della fame ormai da due settimane contro le sue condizioni di reclusione, per chiedere il suo trasferimento dal carcere di Santa Maria, appunto. E fin da subito dai primi cori i detenuti hanno risposto con delle grida, gridando appunto libertà, rispondendo anche agli interventi. Insomma, si sentiva che da un lato pesa l'isolamento che c'è in quel carcere, che evidentemente il fatto di che finalmente ci fosse una presenza fuori rendeva anche molto contenti, diciamo, le persone recluse, quindi questo è stato molto positivo. Da subito sono usciti anche i secondini nel recinto interno del carcere, che hanno cominciato a filmarsi, e comunque, diciamo, anche a loro siamo riusciti a far sentire tutto il nostro odio anche rispetto agli eventi delle ultime settimane, e poi anche, insomma, una buona presenza di Digos un po' nelle vie intorno al carcere. Nonostante questo siamo riuscite comunque a mantenere il presidio per un paio d'ore, appunto riuscendo a fare interventi, cori, anche sentendo delle battiture da dentro molto, molto forti, molto chiare, cosa che ci ha reso, insomma, anche molto felici di riuscire a comunicare con l'interno e di sentire una buona risposta da parte dei detenuti e delle detenute.
Senti, c'erano anche dei familiari presenti al presidio?
No, familiari no, ma la situazione, diciamo, a Santa Maria Capua Vetere è abbastanza tosta, nel senso che durante il primo lockdown è stata una delle carceri dove ci sono state anche mobilitazioni abbastanza determinate di parenti, proprio perché è un carcere in cui storicamente ci sono delle condizioni di detenzione veramente hardcore, e da sempre le parenti denunciano, insomma, queste condizioni, che poi durante il lockdown sono diventate particolarmente dure per le circostanze che hanno portato a rivolte in tante carceri, no? Però la repressione è stata molto forte allora, nel senso che già dai primi presidi e proteste spontanee che ci sono state, le parenti sono state identificate, multate, denunciate, e chiaramente questo ha un po' frenato magari la partecipazione a dei momenti più così spontanei da parte loro. E so che la garante di Santa Maria Capua Vetere aveva organizzato anche una protesta autorizzata la settimana scorsa, che però, diciamo, non ha avuto molta eco, e quindi questo, insomma, ieri poi non c'erano parenti, purtroppo.
Ecco, tornando appunto al tema parenti, e quindi in qualche modo possibilità anche per le persone detenute di accedere a contatti affettivi con le proprie famiglie, eccetera. A margine dell'inchiesta aperta sulle torture, appunto, somministrate ai detenuti, molto evidenti, tra l'altro, come vi sarete immagino rese conto anche voi, finché le violenze le raccontavamo o le raccontavano i familiari dei detenuti avevano un peso assolutamente diverso rispetto a quando sono comparsi i video, quasi che l'unico dato di realtà assumibile oramai si è rappresentato dai video, altrimenti tutto può essere completamente mobile. Si è parlato anche di trasferimenti di prigionieri, formalmente per tutelarli rispetto al contesto in cui avevano subito le violenze, ma in realtà mi viene da pensare che siano stati posti sia distanti dalle famiglie sia in mano a secondini di altre carceri, carceri sicuramente meno sotto l'attenzione sia mediatica sia delle inchieste in corso, quindi non mi sembra troppo un gesto di tutela nei loro confronti.
No, certo, cioè sicuramente è stata una manovra anche fatta un po' ad hoc, tra l'altro cioè, proprio ieri ci chiedevamo tra le 77 misure cautelari che sono state eseguite adesso che personale penitenziario si trovi, no, a Santa Maria Capua Vetere, chi ci avranno mandato, anche perché è stato sospeso anche il vice direttore se non sbaglio, e in qualche modo probabilmente l'amministrazione penitenziaria di quel carcere ha voluto prendersi anche le sue soddisfazioni sia quei trasferimenti sia, cioè, come è stato anche quando ci fu l'esposto dei 5 di Modena, no, trasferirli in altre carceri magari anche separando le persone per poi lasciare che altri colleghi possano un po' consumare la vendetta, no, per quello che sta, cioè, per l'inchiesta che c'è in corso, per l'arresto eccetera. Quindi sicuramente a noi sembra che sì, magari possono dire che non sono trasferimenti punitivi, che non hanno niente a che vedere con l'esecuzione delle misure cautelari, dall'altra mi sembra chiaro che invece, cioè, una mano lava l'altra e questi spostamenti non sono casuali.
Sì, un po' come riguardo alle morti nel Sant'Anna di Modena, il tentativo poi anche di manipolare, condizionare i detenuti, i testimoni di determinati eventi affinché cerchino di, affinché ritrattino sotto pressione addirittura di pezzi della magistratura la loro versione dei fatti. In questo caso diciamo una versione dei fatti resa inequivocabile dalle violenze registrate dai video. Tra l'altro, appunto, se non fosse stato per una stravagante accelerazione, inconsueta diciamo celerità nell'intervento, a distanza di pochi giorni sarebbero spariti.
Sì, sì, certo, certo. Altro, cioè, sembra davvero bizzarro che questo, il fatto che i video siano così, no, palesi e riprendano tutte le violenze, tantissimi agenti penitenziari a volto scoperto, da proprio la misura dell'impunità in cui si sentono di essere, no? Nel compiere questo tipo di violenze. E senz'altro, se c'è un dato positivo penso per le famiglie rispetto al fatto che queste violenze vengano denunciate, dall'altro mi sembra che anche il trattamento dei giornali e dei media, chiamiamoli di regime, sia, cioè, di rendere eccezionale questo caso, come se paragonandolo a una Guantanamo, come se fossero delle cose che non succedono quotidianamente a dei livelli magari certo più microscopici, non intere sezioni testate, ma singoli detenuti. Comunque, come dire, la matrice di violenza, umiliazione, di annientamento dell'essere umano è la stessa dappertutto, non nelle carceri.
Sì, infatti a questo proposito vorrei coinvolgervi in una riflessione che mi attanaglia da qualche giorno oramai a questa parte. Il fatto che se dalla parte delle destre, dei sindacati di polizia penitenziaria e via dicendo, si osserva la scontata solidarietà critica, salvo poi rimodularla leggermente quando è stata appunto inequivocabile grazie al video pubblicato, dal lato invece della pseudosinistra riformista, dell'associazionismo e via dicendo, mi sembra di osservare una timidezza assolutamente funzionale poi al mantenimento dello stato delle cose, mentre invece un evento di questa gravità potrebbe suscitare, grazie anche alla pressione che poi tutte e tutti noi dovremmo riuscire a portare in campo, una critica e una pratica radicale di completo ripensamento dell'apparato punitivo fino alla sua possibile distruzione, se non radicale rimodulazione, ecco.
Sì, beh, sicuramente la timidezza di certi interventi critici smaschera la totale complicità nei confronti di questo tipo di violenze. Poi è chiaro che cioè a parte personaggi del basso calibro di Salvini che appunto non hanno nessuna vergogna a non esprimere neanche una parola di disapprovazione per quello che è successo, poi anche una certa sinistra in qualche modo deve fare facciata anche di denunciare questo tipo di atti, però allo stesso tempo c'è appunto, non so come dire, la palesità con cui questa cosa è stata compiuta anche ad aprile rende molto chiaro che è impossibile che già all'epoca non tutti ne fossero al corrente, o quantomeno molti anche al governo, anche insomma il ruolo assunto da personaggi come Basentini, Bonafede, rivela che appunto cioè anche i politici erano perfettamente al corrente del pugno duro che stava venendo usato nelle carceri, in particolare nel caso di Santa Maria Capua Vetere. Quindi adesso, cioè come sempre, mi sembra una reazione di facciata assolutamente ipocrita e che alla fine serve semplicemente a esprimere una minima disapprovazione a fronte di una situazione che di fatto viene mantenuta uguale, cioè cambia l'ordine discorsivo. Appunto non abbiamo più un Bonafede che incita alla vendetta, ma una Cartabia che ha questo discorso umanista e cattolico della redenzione dei detenuti, ma poi la realtà della galera è sempre la stessa, cioè violenze, soprusi, morti.
Sì, e anche la rappresentazione appunto di un mondo completamente autoreferenziale e autocratico, per cui addirittura la componente sanitaria, e anche in questo caso si è reso palese, e ovviamente non lo sto citando come eccezionalità, ma anzi semplicemente come momento in cui si ristabilisce la costanza della sottomissione gerarchica dell'apparato sanitario rispetto a quello muscolare.
Sì, assolutamente. Beh, d'altra parte, cioè, essendo il carcere non l'istituzione totale che è, non è possibile portare all'interno del carcere nessun tipo di visione critica se non distruggerlo, secondo insomma anche quella strada che poi viene spesso indicata anche dalle persone che lottano dall'interno, no? Cioè, non è possibile fare una messa in discussione parziale del carcere, è necessario proprio abbatterlo.
Assolutamente, sfondi una porta aperta. Guarda, un ultimo commento prima poi di lasciarvi la parola per qualunque altra suggestione vi venga da condividere con ascoltatrici e ascoltatori di Blackout. Riguarda una pronta narrazione, una pronta strategia messa in campo in modo evidente questa mattina, per esempio, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di cui ho avuto modo di leggere un comunicato stampa in cui presagiva, per poi ovviamente vittimizzare gli aguzzini di Stato e allo stesso tempo dipingerli come unico ultimo argine all'abisso degli tagliagole che vengono contenuti all'interno di questa membrana salvifica che secondo loro è il carcere, appunto una stagione nera così definita, ovvero l'alleanza tra anarchici e criminalità organizzata, qualcosa di già sentito.
Sì, vabbè, mi viene da ridere perché cioè, immagino che appunto in un territorio come Napoli, come dire, queste alleanze vengono ventilate in continuazione su tante lotte, no? E poi sul carcere appunto vengono evocate spesso, ma anche perché nei fatti poi, come dire, l'aggravante di reati associativi e di matrice camorristica viene utilizzata in modo assolutamente casuale, frequentissimo anche nella repressione della microcriminalità in questi territori, e quindi fa proprio parte dell'esperienza di detenzione di un sacco di persone detenute che in realtà poi nei fatti di queste fantomatiche organizzazioni mafiose non fanno assolutamente parte, no? E quindi poi da un lato i magistrati, i giudici con le loro sentenze, dall'altro i giornalisti con le loro fantomatiche invenzioni contribuiscono ad alimentare questo piano discorsivo, cioè, che dipinge una solidarietà tra compagni e compagne che semplicemente vedono nel carcere una delle ennesime aberrazioni dello Stato, e i familiari che vivono ogni giorno la violenza del carcere sulla loro pelle, nelle loro relazioni, che è una relazione di solidarietà e di lotta, dipingerla come appunto una strategica alleanza con non si sa quali bene, quali fini e quali progettualità eversive appunto a carattere mafioso.
Sì, ve lo chiedevo appunto anche perché voi abitando il territorio appunto siete probabilmente sottoposte più frequentemente a questo modello narrativo. Appunto, no, se avete ancora qualcosa da aggiungere?
No, magari appunto cioè, giusto perché adesso ne abbiamo parlato, no, dell'aggravante mafiosa, di dire, cioè, di fare un esempio molto concreto con cui questo tipo di aggravanti vengono utilizzate nel cercare di reprimere e screditare delle lotte che poi vengono portate avanti da parenti, amici, sia di detenuti che di persone ammazzate dalla polizia. Mi viene in mente l'esempio di Ugo Russo, il ragazzino di 15 anni che è stato ammazzato più di un anno fa. Proprio prima che iniziasse il primo lockdown, sparato alle spalle da un carabiniere, e appunto nei confronti della famiglia di Ugo si è scatenata una macchina repressiva sia a livello giudiziario che a livello giornalistico e di opinione pubblica, in cui appunto viene continuamente associato questo ragazzino e la sua famiglia agli ambienti della criminalità organizzata, cercando in questo modo di occultare completamente, cioè, la matrice assolutamente di classe dell'omicidio che è stato compiuto, e il fatto che appunto si tratta dell'omicidio di un ragazzino di 15 anni per mano di un carabiniere che si credeva un cowboy, tra l'altro manco in servizio. E non solo questo screditamento ha portato in carcere una buona parte della famiglia di Ugo, che aveva manifestato ed espresso la sua rabbia dopo l'omicidio di Ugo, che si trova adesso in carcere a Secondigliano con appunto aggravanti mafiose rispetto alla loro pena, e anche il fatto che nei confronti appunto della famiglia di Ugo viene portata avanti una campagna di opinione, tramite la quale tra l'altro anche dei seri personaggi si stanno facendo la campagna elettorale, perché poi a ottobre saranno le municipali a Napoli, quindi non mancano personaggetti che hanno costruito la loro carriera politica su appunto la lotta alla mafia, e utilizzando appunto questa leva per rinfangare completamente il ricordo di Ugo, per cancellare la lotta che invece la famiglia, i compagni e compagne stanno portando avanti, per insomma anche per ottenere la verità rispetto all'omicidio di Ugo. E preciso che appunto, nonostante la famiglia di Ugo Russo riceva costantemente attacchi sia da parte della polizia che dei giornalisti, a più di un anno dall'omicidio ancora non sono usciti i risultati dell'autopsia sul corpo di Ugo, e il carabiniere è stato sospeso, ma costantemente vengono trovate a mezzo stampa giustificazioni per le sue azioni, un po' come vengono trovate anche ogni volta che c'è un abuso da parte di un secondino su una persona detenuta.
Certo, il fatto che tu abbia citato appunto l'abuso della categoria dell'appartenenza a organizzazioni criminali mi fa venire in mente anche in qualche modo il profilo dell'economia della repressione, per cui le caserme, le questure, le procure devono produrre numeri, devono produrre arresti, inchieste, organigrammi criminali, eccetera, perché è la loro materia di produzione. Loro sono produzione, manodopera che produce anche la narrazione criminale degli eventi, per nascondere poi in qualche modo la simbiosi tra un'economia extralegale in zone altrimenti desertificate dal punto di vista economico e i poteri poi delle organizzazioni criminali che subentrano e cercano di governare queste strutture. Tutto questo appunto in qualche modo rimanda a quella che secondo me è una delle fondamentali critiche al carcere e alla repressione, che in questa fase soprattutto all'emergere di determinate oscenità così evidenti dovremmo cercare di portare avanti, ovvero che in qualche modo l'altare della repressione è dove si celebra la volontà da parte di una società di non andare a interferire concretamente con i problemi, ma semplicemente utilizzare l'argine muscolare repressivo da cui poi trae in qualche modo un profitto e che dal quale, per il quale legittima la sua stessa esistenza.
Sì, certo. Assolutamente, è chiaro che tutti gli apparati dello Stato lavorano insieme per mantenere l'ordine, che gli permette di non mettersi mai in discussione, di continuare a campare opprimendo chi è oppresso e chi è oppressa e chi è sfruttata.
Benissimo Gaia, io ti ringrazio, se hai altro da aggiungere, se no alla prossima.
No, 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 grazie, vi ringraziamo dello spazio, vi salutiamo e poi a risentirci presto.
Anzi, grazie a voi e buona lotta.